Ben ritrovati per questo nuovo numero di Solidarietà Veneto. E allora, gradito ospite, il direttore Paolo Stefano in collegamento telefonico. Buongiorno direttore.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, per tanti si avvicina il periodo di ferie, non per tutti, perché purtroppo ci sono logicamente tanti disoccupati o in cerca di occupazione, anche se pare che lo sblocco dei licenziamenti non abbia portato poi, a livello nazionale si dice, perdite in numeri importanti di posti di lavoro. Ma direi, direttore, andiamo un po' con ordine, perché questa è un'altra tematica. La cosa che sta più a cuore è chi ha investito, chi investe o chi investirà in Solidarietà Veneto, i rendimenti. Come sono andate le cose in questi primi sei mesi, visto che solitamente, no, direttore, luglio è un po' il giro di boa, si tende in agosto ad andare in ferie e a fare un po' il bilancio di questo primo anno, e allora ognuno guarda nelle proprie tasche, anche alla luce che questo è un periodo, ahi noi, di pagamento delle tasse.
Beh sì, diciamo pure che i primi sei mesi del 2021, che ci consentono di fare il solito bilancio intrannuale, sono stati, possiamo dire, positivi ma non troppo. Per dire, abbiamo tutti e quattro i comparti di Solidarietà Veneto con rendimenti positivi, rendimenti che, se proiettati, moltiplicati per due banalmente, proiettati nell'anno intero, ci darebbero dei risultati a fine anno, se confermati nel secondo semestre, assolutamente di rilievo. Quindi li do anche agli ascoltatori, che magari, tra i quali magari certamente c'è qualche iscritto. Quindi abbiamo anzitutto il comparto dinamico a 3,74 netto al 30 di giugno, quindi con una proiezione su base annua che va verso l'8%, diciamo così. Il reddito a 1,57, il prudente a 1,47, sopra le aspettative, tra l'altro, e il garantito a 0,48, anche questo sopra le aspettative, perché il garantito normalmente ci si aspetta la conservazione del capitale. Ora, sono risultati che, vabbè, tante volte diciamo di non concentrarci sui risultati di breve periodo, quindi mi sento anche di dirlo in questa trasmissione, ricordando al solito, come ci impone la normativa, di dire che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Più che altro è l'andamento del mese che ci colpisce, perché sì, ci sono stati alcuni eventi abbastanza importanti, soprattutto il ritorno dell'inflazione negli Stati Uniti, che ha all'inizio così messo in allarme i mercati finanziari, specialmente quelli obbligazionari, quindi gli operatori hanno cominciato ad attendersi, a fronte dell'aspettativa inflazionistica, un rialzo dei tassi. Come sapete, quando ci si aspetta che i tassi saliranno, chi ha in mano titoli obbligazionari si vede, osserva una perdita di valore su questi titoli, no? A fronte di un tasso che si rialza, se tu avevi comprato un BTP che rendeva il 2% e poi il tasso va al 5%, il tuo titolo è meno appetibile, e quindi questo ha impattato negativamente sugli investimenti obbligazionari. Dopo però, dopo questa prima fase di allarme, tutto sommato i mercati hanno reagito e hanno continuato a crescere, nonostante anche qualche dubbio legato al rientro dalla pandemia, i dubbi sui vaccini, ci sarà la recrudescenza, adesso tutti dicono recrudescenza, lo dico sì, anche fa bello, no? Tant'è vero che ora non abbiamo i dati naturalmente definitivi di luglio, ma anche luglio è stato un mese un po' così, tra luci e ombre. Cosa respiriamo però sentendo i nostri iscritti? Respiriamo un clima di fiducia quasi, non dico fuori controllo, ma sicuramente, poiché nelle aziende del territorio, altro che licenziamenti, si sente dire che c'è un sacco di lavoro, mancano le materie prime, non si sta dietro agli ordini, si respira in sostanza per la gran parte dei settori dell'industria con i quali noi lavoriamo un clima di complessivo ottimismo. Ecco che questo clima si ribalta nella finanza e le persone dicono: beh, siccome gli stati e le banche centrali stanno iniettando denaro e risorse a non finire nell'economia, l'economia crescerà, quindi cresce la borsa, dunque io mi espongo al rischio. Ecco, questa serie di meccanismi, certo, concatenati, certo, spinge talvolta i risparmiatori, ecco, ad un ottimismo che, siccome non abbiamo la sfera di cristallo, non so quanto sia giustificato. Quindi consiglio per i nostri iscritti è: attenzione a non seguire le lusinghe o il consiglio di mio cugino. Ecco, sì, è bene stare sulla scelta dei comparti fatta a partire da criteri come l'orizzonte temporale, la personale propensione al rischio e la capacità di risparmio, senza rincorrere insomma gli eventi del momento.
Chiaro. Secondo lei, direttore, i vostri investitori hanno recepito queste indicazioni? I numeri di questi primi sei mesi, cioè il numero di adesioni, e se e come la gente ha risposto appunto a questa incertezza dei mercati, come lei ha magnificamente ricostruito in queste sue parole degli ultimi mesi. C'è stato il fuggi dai comparti più audaci a quelli più prudenti, oppure no? Ci sono state delle uscite piuttosto che le entrate, anche perché il discorso appunto dell'incertezza sul lavoro ha influito un pochettino in questi primi sei mesi, e come vede lei il futuro in questo senso?
Ah, in realtà all'opposto, mi sentirei di dire. Anzitutto, nei primi sei mesi abbiamo registrato un saldo positivo di crescita in termini di numero di aderenti superiore alle 3.000 unità. Considera che nel 2019, anno ante Covid, il fondo registrò una crescita nell'anno intero di 4.000 euro iscritti, quindi sì, in sei mesi abbiamo fatto quasi come un anno intero, per cui bene da questo lato. Dal punto di vista della scelta dei comparti, la crescita, l'aumento dell'appetito al rischio piuttosto spinge gli iscritti a posizionarsi sul comparto dinamico, anche quando forse non sarebbe necessario, quindi diventa decisiva da questo punto di vista la consulenza che Solidarietà Veneto mette a disposizione, perché consente alle persone di qualche volta di focalizzarsi. Chiaramente, se stiamo iscrivendo un giovane, la scelta del dinamico è certamente anche opportuna, perché chiaramente l'investimento che questo giovane farà non lo farà mica tutto oggi ai valori attuali, lo farà spalmato nel tempo. All'opposto, se si sta iscrivendo un pensionato oppure anche un pensionando, seppur possa sembrare una cosa strana, ecco, in questo caso qua la scelta è soprattutto più opportuna è quella di un comparto prudente, dato il fatto che nell'arco di pochi anni questa persona può accedere alle risorse. No, quindi diciamo tante iscrizioni, propensione a rischi in aumento e quindi necessità di raffreddare gli animi, ecco, mettere un po' di ghiaccio in questo eccesso di fiducia che si sta registrando.
Ecco, direttore, sottolineo una cosa: le persone anche vicine alla pensione aderiscono a Solidarietà Veneto, cioè questa incertezza sulle pensioni, no? Attendiamo adesso questa riforma per i prossimi mesi. Fa sì che anche a chi mancano pochi anni della pensione magari dice no, adesso è meglio ci penso perché potrei andare in pensione fra 3 anni, ma anche fra 10 c'è molta incertezza. Cioè non solo i giovani, ma anche chi è proprio meno giovane si avvicina a voi, direttore. E può essere una scelta, può essere una scelta azzeccata?
Ma diciamo, sicuramente si avvicina al fondo pensione perfino chi è già in pensione, e non lo fa, ecco, per la verità, per come dire, tamponare le eventuali difficoltà che potrebbero scaturire da un regresso dei sistemi pubblici, quanto, lo dico banalmente, per approfittare di vantaggi fiscali. Pensionato che gode già di una pensione, per quanto magari, non so, potrebbe essere più alta, ma comunque stabile e non così bassa, si trova ad avere delle risorse da parte, sceglie il fondo pensione, perché se investe in altre forme di risparmio non può contare su rendimenti alti, mentre qui certamente avrà rendimenti contenuti perché sceglierà profili di rischio contenuti, ma può contare sul risparmio fiscale. Quindi il pensionato e il pensionando sceglie Solidarietà Veneto per i vantaggi fiscali, tutt'al più se una persona è a 4-5 anni dall'accesso alla pensione e sceglie il fondo negoziale perché anche c'è il contributo azienda, quindi altrimenti certo, significherebbe perdere un pezzo di retribuzione di fatto. Chiaramente se cominci ad andare a parlare con persone a cui mancano 10-15 anni alla pensione, allora entrano in gioco sempre più questi meccanismi di prospettiva, che sono tanto più centrali quanto più giovane è la persona. Chiaramente il ragazzo ti parte dal presupposto, dice secondo me l'INPS un giorno non ci sarà più, magari è anche una posizione estrema e un po', come dire, butto il cappello per aria, no?
Sì, sì.
Non credo attendibile, però partendo da questo presupposto dice sarà ben che mi organizzi prevedendo una via di uscita qualora, che ne so, quando avrò 60 anni non ho né la pensione né il lavoro, devo provare a pensare a qualcosa con le mie forze. In mezzo ci stanno un po' tutte le combinazioni di queste due fattispecie.
Direttore, mi ricollego un po' all'inizio di questa nostra chiacchierata, cioè il fatto dei rendimenti. Allora, credo che un investimento renda bene se viene ponderato chiaramente con le mosse giuste. In questo senso, voi da tantissimi anni scegliete, cioè voglio dire, siete voi fondo pensione, non è che investite voi direttamente. Io non è che do i soldi a lei, Paolo Stefan, i miei soldi a lei, e lei per magia me li fa rendere. Scegliete quelli che sono degli intermediari. Avevate Generali fino a poco tempo fa, adesso dopo tanti anni avete cambiato uno di questi investitori, appunto da Generali in HSBC, se non ricordo male questa sigla. Una scelta importante, strategica, per far rendere meglio i nostri risparmi, direttore?
Sì, intanto è corretto, i risparmi, i contributi non sono affidati a una persona singola, né il direttore né i suoi colleghi, ma la procedura di selezione, il fondo pensione si avvale di intermediari che hanno determinate caratteristiche di professionalità nel rispetto della normativa dettami della commissione di vigilanza, quindi vengono periodicamente fatte delle gare attraverso le quali si vanno a selezionare questi soggetti. Le gare sono uno dei punti di forza più importanti per i fondi pensione negoziali, perché negoziali intendo dire che derivano dalla contrattazione, come Solidarietà Veneto, Cometa e quant'altro, perché attraverso la gara si possono ottenere dei ribassi importanti per quanto riguarda i costi di gestione del patrimonio, ed è per questo che complessivamente il costo di gestione dei fondi negoziali risulta molto basso, avendo tanta dimensione, tanti iscritti, tante risorse, mandandole a gara si ottengono dei costi, l'indicatore sintetico dei costi parla chiaro, decisive in questo senso. Allora, dici bene, cambio di gestore perché è importante? Perché innanzitutto consente di abbattere ancora di più i costi. Nel passaggio fra Generali, che era uno dei tre gestori del comparto reddito, che tutto sommato anche ha avuto un felice andamento nella durata del suo contratto, però il contratto è giunto a scadenza e il consiglio di amministrazione ha deciso di andare a gara per rinnovare, per selezionare un altro gestore. Ha vinto la gara appunto HSBC, si è ottenuto un piccolo ribasso anche di costo, chiaramente non è l'unico elemento importante nella scelta, perché il gestore contribuirà insieme agli altri gestori a cui sono affidate le risorse a interpretare questo difficile momento della finanza, con l'inflazione che arriva, i tassi bassi, indebitamento e così via. In questa fase noi riteniamo che sia molto importante selezionare gestori professionali di qualità, perché l'ultima cosa da fare quando i tassi sono bassi è affidarsi all'occhio del croce o al fai da te, o peggio ancora affidarsi a chi costa troppo e magari per compensare gli alti costi ti investe su profili di rischio più elevati in cerca di rendimenti, insomma.
Chiaro. Direttore, un ultimo punto che me l'ho segnato e penso molto importante. Ecco, accanto agli investimenti affidati ai gestori, come appunto HSBC, se non vado errato, Solidarietà Veneto già da qualche anno ha intrapreso la strada anche di investire in economia reale del territorio. Mi pare, se non vado errato, che questa strada continuate a proseguirla ed anzi viene incrementata ulteriormente da qui a venire, anche se seguendo le indicazioni, mi sembra, del nuovo PNRR che sta per entrare nel vivo, lo speriamo, insomma, a livello europeo e italiano.
Sì, è così. Solidarietà Veneto fin dal 2013 giù di lì ha avviato un percorso di investimento negli strumenti non quotati, obbligazionari e titoli di capitale, quindi investendo nel capitale, nei bond emessi da PMI, oppure per la riqualificazione, la revisione delle infrastrutture territoriali e così via. Oggi siamo già nell'ordine di 90 milioni più o meno investiti in questi asset. Lo scopo qual è? Anzitutto la diversificazione. Più il patrimonio è diversificato, più è efficace è la compressione del rischio. Questo processo si è interrotto lo scorso anno a causa di Covid, perché alcune asset class sono diventate molto difficili da interpretare. Prendi le infrastrutture, 2 anni fa tutti ti avrebbero detto di investire negli aeroporti. Dopo Covid l'infrastruttura più accattivante sono diventate invece le infrastrutture internet, quindi ci siamo fermati, abbiamo deciso di guardare nuovamente al mercato con maggior prudenza e adesso stiamo ripartendo. Entro la fine dell'anno appunto si andranno ad allocare, stimiamo circa 100 milioni di euro, anzitutto nel Private Equity Italia, quindi capitale delle aziende non quotate italiane, per un totale di circa 30 o più milioni di euro. E poi altri 15 milioni di euro saranno dedicati alle infrastrutture Italia di nuovo, in questo senso, e anche per quanto riguarda il progetto delle infrastrutture europee, si andrà proprio a abbracciare la linea di condotta messa a punto dal legislatore europeo per quanto riguarda il cambio di passo dell'economia verso la direzione della sostenibilità. Contribuiremo anche noi, sperando che serva, perché ne avremo bisogno, in effetti.
Ecco, si parlava proprio di investimenti nel GME reale, ci diceva proprio imprese anche del territorio. Seguendo sempre la logica del buon padre di famiglia, direttore, cioè scegliere le imprese più performanti, quelle che soddisfano determinati criteri che anche l'Europa ci chiede. Voglio dire, è importante selezionare le aziende giuste, se non sbaglio, credo, immagino.
Direi che è fondamentale, quindi diciamo il fondo non va a selezionare in questo caso direttamente le aziende nelle quali investire, ma va a selezionare dei fondi, quindi dei soggetti professionali che abbiano saputo dimostrare nel loro percorso di gestione negli anni passati, precedenti, capacità di fare rendimento, di fare performance, di creare posti di lavoro, di far crescere le aziende magari proiettandole nell'export. Quindi noi scegliamo i professionisti che meglio di altri, l'auspicio sostanziale è quello, sapranno fare questo mestiere, dando quindi un beneficio in termini di rendimento agli iscritti al fondo, ma anche un beneficio in termini di crescita dell'economia del nostro paese.
Caro direttore, allora tutti, compresi i professionisti, quindi anche voi, chiaramente hanno il diritto a un periodo di riposo. E allora agosto, Solidarietà Veneto che fa? Ci lasciate in balia di noi stessi oppure possiamo comunque contare su di voi, grazie magari a un turnover, perché spero che tutti comunque abbiate l'opportunità di riposare.
Allora sì, per carità, le ferie si fanno, ma si fanno assolutamente a turno, perché dico sempre agli iscritti, i mercati finanziari non chiudono mai né di giorno né di notte, neanche di agosto, quindi non possiamo certo permetterci di chiudere baracca, perché abbiamo una responsabilità forte soprattutto nei confronti degli iscritti. Certo, probabilmente il livello di servizio sul territorio sarà tornato in modo diverso, ma sulla plancia di comando e di sentinella ci saranno sicuramente tutte le persone con un presidio più che adeguato anche in questa fase un po' più calda del solito, ecco, diciamo.
Quindi i nostri risparmiatori stanno tranquilli, direttore. Noi le auguriamo quindi, vorrei dire, buone ferie, buon lavoro comunque a voi, anche se le ferie arriveranno prima o poi, spero, per tutti quanti, incluso ovviamente anche lei, che ringraziamo anche in questa occasione per le utili informazioni che ci ha dato. Allora, direttore, vuole fare un saluto di buon magari agosto o ferragosto ai nostri ascoltatori?
Sì, sì, lo faccio senz'altro, perché spero che sia di riposo e di salute per tutti, e le farò anch'io in effetti le ferie, quindi l'auspicio è che le piogge che mi permettano di andare a fare qualche camminata in montagna, dato che è la cosa che di solito amo fare. Ecco,
e gliela auguriamo veramente a lei e anche a tutti gli amici di Solidarietà Veneto. Grazie, ci risentiamo quindi il mese prossimo.
Grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci.